Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 10. Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 7 di gennaio 2016, prima puntata per l'anno 2016. Con me c'è la squadra al completo, come non capitava da tempo, e come mai prima sei membri della squadra. No, forse abbiamo avuto sei persone prima di oggi, contando ospiti e anche semi-ospiti di permanenti. In questo caso potrebbe essere l'inizio di una lunga permanenza per il nuovo membro della squadra, ovvero Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, sono Veronica da Verona, un salutone.
Veronica, la voce l'avete magari riconosciuta come la sigla delle storie di Nonno Apollo. E nel caso invece questo non vi dica nulla, potrebbe essere più facile riconoscerla come l'autrice degli speciali spin-off su astronautinews.it e Feroz Nick su forumastronautico.it, insomma una vecchia conoscenza che adesso diventa anche una voce e una faccia di Astronauticast, perché no? Continuiamo con il giro di saluti. Ciao Vero, intanto. E da Modena c'è Riccardo Rossi.
Mai fregato, ero lì che stavo facendo tutt'altro. Ciao a tutti, buonasera e bentornati dopo questa pausa natalizia. Vi auguriamo ovviamente un buon 2016 e speriamo che ci accompagnerete per tutto, anche per tutto quest'anno, nelle nostre puntate.
Abbiamo perso Ricky per un attimo, ma immagino che ci avesse salutato augurandoci il buon anno. È così, è sempre così quando si comincia, vediamolo che impreca. Da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 7 gennaio 2016 e se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus. Mi unisco anch'io al benvenuto a Veronica, che prima di entrare nell'abitacolo di Astronauticast ha fatto centinaia di ore nel simulatore, quindi è ben addestrata a far parte del nostro equipaggio.
Proseguiamo invece da Darmstadt, il presidentissimo dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti e mi sentite?
Pronto? Affermativo.
Ah, ok. Non vedevo i pallini verdi rassicuranti, ma deve essere perché non sono più abituato ad avere il lower third nella mia finestrella. Buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuta Veronica, è un piacere averti qui con noi ed è soprattutto un piacere iniziare a squadra completa questo 2016. Era fantastico avervi tutti qua nelle iconcine in basso al mio schermo.
È una bella lista. Adesso cominciano nella risoluzione che tengo ora della finestra di Hangout, cominciano a essere stretti, ma c'è ancora spazio per uno solo redivivo, ritornante, come se non fosse mai partito, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli in quel di Carmagnola e anche da parte mia un benvenuto a Veronica, e visto che siamo in tanti vediamo di dare tante notizie.
Sono felice di ritrovare Luigi ai microfoni dopo che qualche puntata non si è fatto vivo e è un piacere avervi tutti qua. Sono quasi commosso di cominciare questo 2016, nona stagione, seconda parte, diciamo, con così tanti microfoni. Così tanti microfoni che questa sera non abbiamo niente da dire. No, non è vero. Sono successe diverse cose nel periodo non collegato, delle vacanze natalizie e festive, però cercheremo di non focalizzarci soltanto sulle news in questa puntata perché abbiamo un ospite che vi abbiamo promesso nell'ultima puntata già, credo, e così teased durante le vacanze, così siete tutti in attesa e soddisferemo la vostra curiosità. E d'altra parte dobbiamo anche parlare della campagna associativa ISA 2016. 2016. Abbiamo già ricevuto qualche rinnovo, anzi direi tanti rinnovi, grazie per chi ha cominciato a rinnovare praticamente senza neanche avere delle indicazioni a riguardo. È un ottimo attestato di fiducia da parte vostra, grazie, ma ne parliamo poi, ringraziamo poi specificatamente uno per uno come nostro uso durante l'interludio. Adesso però parliamo un attimo della prima di andare direttamente all'ospite, parliamo un attimo delle modalità di rinnovo, giusto perché questo è il podcast di ISA e ogni tanto abbiamo anche questo angolino delle attività associative, delle affari interni, chiamiamolo così. Il Ministero degli Affari Interni, nella persona del Presidente, un conflitto di interesse gigantesco, Marco Zambianchi vi dirà cosa fare.
Si chiamano dittature queste cose qua, dove c'è il plenipotenziario, ma d'altra parte anche il forum è una benevolente dictatorship. Sì, è cominciata la campagna tesseramenti, abbiamo aspettato un pochino per poterci riunire nel direttivo proprio negli ultimi giorni dell'anno. Le buone notizie per tutti voi è che non abbiamo alzato le tariffe per iscriversi, la quota di iscrizione per ISA, che rimane di 15 euro per le tessere ordinarie e 10 euro per le tessere studenti. Ricordo che lo studente, lo status di studente viene provato dall'invio di una semplice foto della propria tessera universitaria o del libretto di iscrizione alla scuola. Il pagamento avviene esclusivamente tramite PayPal e tutte le indicazioni del caso sono sul nostro sito associativo, che è www.isa.it/associarsi, e trovate tutte le indicazioni. Abbiamo anche iniziato a lavorare, anzi praticamente siamo agli sgoccioli, sul design della nuova tessera, che quest'anno sarà completamente nuova e sarà un po' una sorpresa. E vi verrà inviata il prima possibile. Abbiamo accumulato un pochino di ritardo nel 2015 perché preparare così tante tessere come ci è stato così richiesto dall'immensa adesione che abbiamo avuto, probabilmente in concomitanza con l'arrivo di Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale, ci ha preso un pochino in contropiede, ma recupereremo tutto. Chi ancora non ha ricevuto la tessera 2015 se la troverà nella stessa busta con cui riceverà quella del 2016. E niente, vi ringraziamo e vi ricordo anche che tutti i fondi che abbiamo raccolto vanno semplicemente a finanziare le nostre attività online. La nostra è una presenza prevalentemente online e speriamo di riuscire prestissimo a organizzare ancora una delle nostre Astronauticon, che sono le nostre convention annuali, e perché no, vedremo un po' anche qualche volo di stratosfera, attività che sono state sospese, magari chi ci segue da più da vicino lo sa, perché molti di noi sono andati a vivere all'estero, e vi posso assicurare che non si tratta di un cambiamento da poco, e quindi il tempo libero che prima dedicavamo più che volentieri a ISA si è assottigliato. Anche il nostro Luigi si è imbarcato in una vera e propria tour de force cinematografico. Insomma, la vita reale ha preso il sopravvento nel corso del 2015 e, combinato con l'enorme successo della precedente campagna tesseramento, dicevo, ci ha preso un po' in contropiede. Siamo ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi informazione, sempre sulla stessa pagina di isa.it/associarsi trovate i nostri riferimenti nel caso vogliate capire meglio cosa facciamo e perché può valere la pena dare il vostro contributo.
Grazie Marco, quindi se volete sostenerci, poi facciamo la solita questua e vi spieghiamo perché farlo, comunque questo è il modo principe ovviamente di diventare soci dell'associazione ISA e dimostrare che in Italia ci sono, o non necessariamente in Italia, in lingua italiana ci sono persone che hanno la voglia di supportare un gruppo che di vocazione, magari con risultati altalenanti, cerca di diffondere la cultura astronautica in lingua italiana. Infatti con tutti i membri del direttivo che abbiamo all'estero dicevamo che praticamente ormai siamo l'associazione in lingua italiana, l'associazione europea di astronautica in lingua italiana. Abbiamo già parlato più volte di quanto ci sono sparse per l'Europa associazioni del tutto simili alle nostre, senza nessun tipo di coordinamento e di scambio di appunti, tra virgolette. Siamo arrivati praticamente ad avere la stessa struttura di altri gruppi. Abbiamo il nostro forum, a volte si usa addirittura lo stesso software, un podcast molto spesso, che quando l'abbiamo iniziato noi era assolutamente pioneristico, e ci tengo a dirlo con un certo orgoglio, ma attualmente è lo standard. Praticamente queste associazioni finiscono con l'avere un podcast, un sito di news, una convention, a volte si chiama anche qualsiasi cosa si chiama il gruppo con, e poi non tutti lanciano palloni, ma non siamo gli unici neanche a fare quello. È una cosa abbastanza da un punto di vista della ci dà sicurezza, perché si vede che stiamo facendo probabilmente le cose giuste o quantomeno quelle che altre persone hanno validato come essere adatte, e dall'altro punto di vista invece è anche un ci fa sentire parte di una comunità più grande del fatto della semplice Italia, insomma. Il sogno nostro di avere questa federazione europea di associazioni di astronautica magari un giorno si avvererà, non è detto che accadrà, ma sarebbe bello anche trovare delle motivazioni per fare qualcosa del genere. Bando alle ciance, non voglio monopolizzare la puntata, e cominciamo con il primo contenuto serio del 2016, ovvero la prima intervista, il primo ospite del podcast Astronauticast. Abbiamo Nicola Pecile, che si è iscritto a forumastronautico.it recentemente e l'abbiamo arpionato subito, per chiedergli che cosa significa essere un pilota per Virgin Galactic. Vuoi introdurre in qualche modo, Paolo, o proseguiamo?
Sì, Virgin Galactic è la compagnia spaziale privata del gruppo Virgin di Sir Richard Branson. È conosciuta soprattutto per uno dei suoi sistemi di trasporto e di lancio spaziale, lo spazioplano suborbitale Spaceship 2, che sarà utilizzato per voli di turismo spaziale, ma anche per missioni scientifiche con esperimenti in microgravità, e anche per un sistema di lancio orbitale attualmente in fase di sviluppo, lancio orbitale di satelliti. Nicola Pecile è un pilota collaudatore sperimentatore che ha iniziato a collaborare, a lavorare per Virgin Galactic nell'estate del 2015 e sarà ai comandi di tutti i veicoli, velivoli, sistemi di lancio che la compagnia sta sviluppando, e arriverà anche nello spazio. Possiamo quindi ascoltare questa interessante intervista che gli abbiamo fatto il 19 dicembre del 2015. Diamo il benvenuto a Nicola Pecile, pilota sperimentatore di Virgin Galactic, e lo salutiamo e lo ringraziamo della disponibilità. Ciao Nicola, dove ti trovi in questo momento?
Ciao Paolo, grazie per il vostro invito. Mi trovo a Lancaster, negli Stati Uniti, in California, ed è all'inizio del deserto del Mojave, una grandissima estensione, quella che noi chiamiamo la patria del flight testing.
Certo, vorrei cominciare chiedendoti proprio di presentarti, raccontando un po' le tue esperienze professionali e chiedendoti cosa fai attualmente in Virgin Galactic.
Al momento in Virgin lavoro come pilota collaudatore sperimentatore per il programma Spaceship 2 e White Knight 2 primariamente, ma come immagino saprete, recentemente è stato acquisito anche un Boeing 747 dalla compagnia, che verrà utilizzato per l'emissione in orbita di microsatelliti o comunque di satelliti con payload non eccessivamente troppo elevati, e questo verrà appunto effettuato lanciando un lanciatore che si chiama Launcher One dal veicolo 747. Quindi verrò in futuro impegnato su tutti e tre i veicoli, e l'attività è molto ovviamente interessante. Prima di fare questo però ero un pilota collaudatore sperimentatore in aeronautica militare, ho fatto servizio al reparto sperimentale volo dell'aeronautica per più di 10 anni, e prima di servire al reparto sperimentale volo ero un pilota da caccia sui velivoli Tornado F3 che l'aeronautica ha utilizzato in leasing dalla Royal Air Force per un decennio. Fra l'aeronautica militare e la Virgin c'è stata una parentesi interessante di 4 anni come istruttore alla National Test Pilot School di Mojave, dove di fatto insegnavo e qualificavo il personale sperimentatore, tra cui anche proveniente appunto dal reparto sperimentale volo, e questo mi ha permesso di aprire ulteriormente la mia esperienza dal punto di vista istruzionale, che sicuramente prima non era così consistente.
Sì, di pure.
Sì, sono entrato in Virgin da 3 mesi, quindi è un periodo ancora limitato, però mi sto trovando bene, è un gruppo di persone molto committed, al raggiungimento dell'obiettivo finale, e vedo che c'è una, a livello manageriale, una direzione molto forte per raggiungere questo obiettivo.
Ecco, proprio a proposito della tua attività attuale in Virgin, volevo chiederti quali veicoli stai pilotando attualmente e su quali potrai volare in futuro. Avevi accennato prima a tutti e tre i veicoli, quindi sia gli aerei madre White Knight, Virgin e, chiedo scusa, Cosmic Girl, ma anche Spaceship Two, quindi lo spazioplano. Esatto. Con equipaggio, quindi potrai andare anche nello spazio?
Sì, assolutamente. I piloti che abbiamo, al momento ne abbiamo 7, sono intercambiabili nei ruoli. Ovviamente ci sono piloti che sono arrivati prima di me da parecchi anni, quindi come immagini ovviamente avranno la priorità, anche perché hanno sviluppato molta più conoscenza di me sul sistema, però il target finale per tutti e 7 di poter fare le attività su tutti e tre i veicoli. Al momento ho cominciato a volare con il White Knight 2, che è stato fermo per una manutenzione prolungata per parecchi mesi ed è uscito di recente. Adesso è di nuovo in una piccola manutenzione che era già programmata e riuscirà di nuovo a gennaio, per cui dovrei completare il mio type rating sul veicolo, che comunque è un veicolo sperimentale, però l'FAA di fatto rilascia un type rating ad hoc per un veicolo del genere, è come di fatto volare un 737, un Airbus 320, e quindi una volta terminato quello poi posso volare come pilot in command, quindi in pieno controllo responsabile del veicolo stesso, sia per i lanci dello Spaceship 2, ma anche per tutte le altre attività che coinvolgono il White Knight. La navetta è quasi terminata, verrà probabilmente, il rollout avvenirà probabilmente in febbraio, e poi da lì è finita una fase di prove a terra dei sistemi, dovremo riuscire a fare la prima attività in volo al mese di aprile, dove il veicolo sarà comunque captive, quindi tenuto attaccato all'aereo madre per esplorare un po' alcune delle modifiche che sono state apportate dopo l'incidente che, saprete, ha coinvolto la perdita del primo veicolo a ottobre scorso. E da lì poi partirà tutta l'attività di prova fino all'anno successivo.
Quindi per navetta intendi il secondo esemplare di Spaceship 2?
Esatto, quello che noi chiamiamo il Serial Number 2. Che di fatto è il secondo veicolo dello Spaceship 2. La parte invece di Launcher One sul Cosmic Girl sarà un po' più lunga. Il veicolo è stato acquisito di recente, però sta andando e si trova al momento in Texas e verrà trasformato per appunto per portare questo lanciatore sul lato sinistro del veicolo stesso. E prevedono che, se tutto va bene, perché è una modifica abbastanza consistente, il lanciatore sarà pronto, sia il lanciatore ma anche l'aereo sarà pronto per la fine del 2017, quindi è un processo abbastanza lungo per trasformarlo.
E quali impressioni hai avuto di White Knight 2? Che tipo di aereo è a livello di pilotaggio?
È molto, molto poco convenzionale, ovviamente basta guardarlo per capire che non vola come tutti gli altri. Di fatto ha delle caratteristiche uniche, vista la configurazione delle due fusoliere. Tra l'altro i piloti sono seduti sulla fusoliera destra, quindi già il fatto di essere così disallineati rispetto al centro è una cosa abbastanza inusuale, perché anche volando con velivoli comunque grossi, tipo Airbus 380 o 747, indipendentemente dal fatto che il veicolo è grosso, di fatto quando atterri cerchi sempre di allinearlo sulla center line della pista. Invece qua ti devi ricordare che gran parte del velivolo è a sinistra, quindi di fatto bisogna comunque pensare di allineare il muso della fusoliera destra a destra, in maniera tale da poter atterrare centrate, quindi una caratteristica abbastanza unica. È molto performante, ha delle prestazioni incredibili, tant'è che di fatto uno dei problemi dal punto di vista del pilotaggio è stare attenti a non superare la velocità massima, perché ovviamente è abbastanza limitato in velocità massima, ma le prestazioni fornite dai quattro motori sono notevoli. E ovviamente il volo che ho fatto era senza la navetta, quindi con il peso della navetta poi è sicuramente il punto di design del velivolo stesso è ottimizzato appunto per portare il peso della navetta. E al di là di quello, la parte delle qualità di volo è anche molto interessante. Ci sono forze che variano con la velocità e quindi è un veicolo molto molto interessante, molto poco convenzionale.
Ecco, immagino che pilotare velivoli con caratteristiche uniche come White Knight 2 e Spaceship 2 non sia così frequente. Quindi, per mantenere le abilitazioni e per l'addestramento, avete dei simulatori in cui fare attività di addestramento e di mantenimento a queste abilitazioni?
Sì, assolutamente sì, è un punto molto importante, perché ovviamente volando poco, essendo ancora in una fase prototipica, soprattutto per Spaceship 2, abbiamo bisogno comunque di praticare anche quelle che poi sono le possibili emergenze che si sviluppano in un profilo di volo tipico della navetta. Quindi abbiamo due simulatori, ce ne potrà essere un terzo che probabilmente verrà costruito internamente a breve. E uno è specifico per il White Knight 2, l'altro è per lo Spaceship 2. Quello del White Knight 2 utilizza un modello che non è estremamente sofisticato, però comunque rappresenta a un livello di quello che chiamano livello di fidelity, di fedeltà della simulazione, che è molto prossimo a circa un 80% della realtà. Mentre quello di Spaceship 2 è veramente fatto molto bene ed è, sentendo i piloti che hanno già volato con la navetta, quasi comparativo al 95%, se non addirittura di più, dello Spaceship 2. Quindi pratichiamo spesso, quasi ogni giorno, e di fatto facciamo anche delle attività che coinvolgono la control room, dove tutti gli ingegneri daranno poi supporto durante il funzionamento della navetta, praticando delle emergenze dedicate in maniera tale da stimolare anche la risposta del controllore che sta in control room, così come per un volo spaziale tradizionale.
Parliamo proprio del veicolo più conosciuto di Virgin Galactic, lo spazioplano Spaceship 2. Che somiglianze e differenze ci sono fra Spaceship 2 e gli spazioplani operativi che lo hanno preceduto, cioè l'X-15, lo Space Shuttle e poi Spaceship One?
Beh, la caratteristica primaria è che non esiste nessun sistema di stabilizzazione su Spaceship 2. È un veicolo estremamente convenzionale, a comandi reversibili, quindi il pilota di fatto sente direttamente le risposte aerodinamiche sulle superfici che muove, a differenza di quello che poteva essere l'X-15, dove comunque esisteva un sistema di stabilizzazione. Il veicolo aveva comunque un sistema irreversibile di comandi attuato con una parte idraulica e una parte pneumatica, e lo Space Shuttle, che comunque era quasi tutto automatizzato, quindi il rientro di un veicolo del genere non veniva quasi mai pilotato manualmente, ma erano i computer che di fatto mantenevano il profilo di volo. Invece su Spaceship 2 è tutto molto manuale, quindi la bellezza di essere fortunato a far parte di un programma del genere dal punto di vista del pilota è che sicuramente c'è molto da volare, e quindi non è un po' come essere chiusi all'interno di una capsula tipo Soyuz o le prossime che verranno sviluppate ed essere semplicemente messi in orbita. Qui c'è proprio la manualità del pilota al 100% in tutto il profilo, sia di salita che anche di rientro.
Quindi pilotare un razzo from the seat of your pants, come dicono
esatto,
i piloti.
Esatto, è un po' come volare un velivolo ad alte prestazioni, però la precisione richiesta è notevole, quindi abbiamo un sistema che è stato costruito dalla Scale Composite, ma poi sviluppato dalla Virgin, che permette, è una specie di flight director che permette di seguire il profilo con molta precisione, però le skills pilotesche sono ancora notevoli, quindi è la bellezza un po' per il pilota è proprio quella.
Virgin Galactic, ne hai parlato prima, sta sviluppando un sistema di lancio orbitale in cui l'aeromadre Cosmic Girl, un Boeing 747, sgancerà in volo Launcher One, un razzo a due stadi che poi porterà in orbita un carico utile fino a circa mezza tonnellata. Hai già avuto occasione di pilotare un 747 tradizionale o per te sarà un'esperienza completamente nuova?
No, non ho mai volato su un 747 prima, quindi sarà un'esperienza nuova. Al momento non sono il project pilot, quindi sarò uno dei piloti che darà supporto. Quando sono stato selezionato alla Virgin, con me è stata selezionata un'altra pilotessa che veniva dalla Boeing ma aveva esperienza pregressa alla NASA e all'Air Force americana. Il suo nome è Kelly Latimer e lei sarà il project pilot primario del programma, quindi tutti gli altri di fatto forniranno il supporto. Al momento lei è l'unica con esperienza 747 assieme al nostro capo pilota, che comunque l'aveva avuta già quando volava in Virgin Atlantic. Il nostro capo è Dave Mackay e quindi loro due probabilmente saranno quelli che inizialmente porteranno avanti il programma. Sicuramente sarà un'esperienza interessante. Ho volato con velivoli comparabili, di dimensioni comparabili, però non mai con un 747, quindi è sicuramente un altro arricchimento professionale anche quello.
Parlando con i piloti di SOFIA, l'osservatorio astronomico aviotrasportato della NASA, in cui c'è un telescopio infrarosso proprio a bordo di un 747, mi dicevano che i piloti in quel caso hanno anche un ruolo proprio nel puntamento del telescopio, cioè non è sufficiente muovere soltanto il telescopio, ma devono contribuire anche i piloti per indirizzarlo verso l'oggetto da osservare. Nel caso di una tipica missione proprio di Cosmic Girl, quale sarà il ruolo dei piloti nel dare la traiettoria iniziale del razzo? Sarà necessaria una grande precisione nello sgancio oppure...
Sicuramente, come saprete, una delle grosse possibilità di lanciare un lanciatore da un velivolo del genere è il fatto che puoi metterlo su qualunque orbita in funzione della prua su cui lo sganci. Quindi immagino che ci sarà un certo livello di tolleranza che comunque non prevedo sia estremamente fino, nel senso che puntato in una certa direzione poi il lanciatore stesso dovrebbe avere la capacità di fare il fine tuning finale per poter immettersi giustamente nell'orbita prevista, anche perché il Launcher One avrà un sistema di thrust vectoring che utilizzerà, quindi avrà la possibilità di controllare i tre assi sia durante il lancio che durante la salita senza utilizzare delle superfici aerodinamiche che comunque ci saranno ma garantiranno solo la stabilità del sistema piuttosto che il controllo. Quindi da quel punto di vista penso che la tolleranza sarà abbastanza larga. Sicuramente però c'è una precisione, immagino soprattutto nel profilo di volo che verrà effettuato, in quanto non sarà un lancio tradizionale da un volo livellato, ma probabilmente sarà un lancio con una fase dinamica di accelerazione, poi un pull up per simulare i parametri che saranno richiesti dalla specifica missione. Quindi il pilotaggio rientra sicuramente come una delle caratteristiche di precisione per il tipo di profilo, non tanto per la prua o per il mantenimento, secondo me, dei parametri di azimuth, in quanto il rocket stesso dovrebbe essere in grado poi di correggere eventuali errori.
E rimanendo sempre in ambito di pilotaggio, volevo chiederti quali sono i compiti dei due piloti di Spaceship Two nell'ambito di una missione tipica.
I ruoli sono molto simili a quelli di un velivolo commerciale su cui tutti quanti voliamo quasi regolarmente. Quindi c'è il pilota, che è di fatto quello il pilot in command, che anche sarà il responsabile della missione, che di fatto fisicamente pilota il veicolo, mentre il copilota, che noi chiamiamo pilot, viene in supporto al pilot in command in tutti i ruoli durante la fase di ascesa e di rientro. Diciamo che il carico di lavoro forse è anche più intenso per il copilota in alcune fasi rispetto al pilota. Questo è fatto intenzionalmente per sgravare il carico di lavoro dal pilota, quindi mantenere un sufficiente livello di situation awareness durante tutto il profilo della missione. Però non cambia il crew cooperation fra i due, non cambia molto rispetto a quello che è un veicolo tradizionale, così come li conosciamo.
Ecco, nella tua carriera, se non sbaglio, hai collaborato con delle autorità civili di sicurezza aerea italiana ed europea come l'ENAC e l'EASA. Esatto. Pensi che l'attuale panorama normativo europeo, se ci fosse un imprenditore che volesse proporre un'idea simile, per esempio a quella di Sir Richard Branson, avrebbe la possibilità di realizzarla qui da noi nel vecchio continente, oppure certe cose possono accadere solo nel Mojave?
Ci sono dei lavori in corso molto importanti in Europa da questo punto di vista. È inutile dire che negli Stati Uniti è tutto più semplice, perché ci sono delle libertà aeronautiche e aerospaziali che permettono di fare molte cose laddove la normativa europea ancora magari non esiste, o se esiste è molto vincolante. Quello che sta succedendo, ci sono due grossi progetti che stanno andando avanti. Uno è partito da un po' di tempo con il Regno Unito, in cui loro stanno di fatto con l'Agenzia Spaziale Nazionale cercando di portare il programma in UK, quindi nel Regno Unito, e stanno anche individuando quello che potrebbe essere un possibile spazio porto da utilizzare in futuro. Parallelamente l'Italia proprio di recentemente ha firmato con la Virgin Galactic un non disclosure agreement, in cui le prime discussioni sono partite per poter tentare di fare qualcosa del genere in Italia. Al momento il generale Vittori, che immagino voi saprete e conoscerete molto bene come astronauta dell'Agenzia Spaziale, ma anche come ufficiale dell'aeronautica, ex pilota collaudatore e sperimentatore come me, di fatto sta seguendo questa vicenda per la parte italiana e vorrebbe, per molteplici ragioni, portare il programma in Italia. Sono state individuate anche delle basi dell'aeronautica militare che potrebbero fornire il supporto, e ovviamente lo sforzo dovrebbe essere comune fra UK e Italian Space Agency, quindi EASA, per poter portare il programma qui in Europa. Probabilmente non ci sarà uno sforzo nazionale, ma verrà fatto tramite l'Agenzia Spaziale Europea. Tra l'altro l'attuale direttore dello Human Directorate in ESA era proprio fino a pochi giorni fa all'Agenzia Spaziale Britannica, quindi ha seguito lui già dall'inizio la vicenda con Virgin Galactic in UK, e adesso c'è il terreno fertile per poter continuare questa discussione e poter fare una cosa del genere in futuro. Non so se andrà a buon fine, spero, perché comunque sarebbe molto interessante. Dico questo perché ovviamente il programma sfortunatamente rientra sotto la regolamentazione ITAR, che è l'International Traffic in Arms Regulation, per quanto riguarda l'esportazione di tecnologia e di armamento, che è gestito dal Dipartimento di Stato americano. Quindi il problema è che nel momento in cui White Knight o Spaceship 2 vengono operati in una nazione straniera, di fatto ci deve essere un'autorizzazione del Dipartimento di Stato affinché la conoscenza del sistema, le procedure che vengono utilizzate e l'esportazione nel complesso di tutto il sistema stesso ovviamente può generare dei problemi. Però non è qualcosa di insormontabile, richiederà parecchio tempo per poter essere sistemato, però c'è sicuramente l'interesse da parte di Virgin Galactic di poter fare questo, e c'è l'interesse da parte delle due agenzie che ho nominato prima di poter portare il progetto in Europa. Quindi se il progetto avrà successo e se ovviamente la parte burocratica verrà risolta, ci sono serie possibilità che nel futuro questo accadrà.
Nel tuo lavoro di pilota sperimentatore, quali sono state le tecnologie con applicazioni spaziali più interessanti a cui hai lavorato?
Ma quando ero in aeronautica era partita l'idea di poter effettuare dei lanci di nanosatelliti con masse da 5 a 15 kg lanciati a bordo di un Typhoon, di un Eurofighter F2000. Ed ero stato coinvolto nello studio di fattibilità di questa cosa fin dall'inizio. Poi per varie ragioni il progetto è stato cancellato, però c'era un'intenzione dell'aeronautica militare di poterlo fare lanciando da un C-130 che di fatto apriva il portellone della parte cargo posteriore e sganciava questo rocket nel senso opposto, quindi non nel senso della velocità del veicolo, ma sganciandolo dalla parte posteriore. Ora non so, da quando sono andato via non so a che punto è questo programma, però di fatto sapevo che stavo andando avanti. Quella è stata forse la parte che mi ha più coinvolto dal punto di vista dell'attività spaziale nel mio servizio che ho prestato in aeronautica prima.
E invece quali sono i velivoli più strani o tecnologicamente interessanti che hai pilotato?
Ma sicuramente il più recente appunto è stato White Knight 2, molto molto interessante. La mia esperienza un po' spazia su ormai 134 macchine, se contiamo il White Knight 2. La fortuna mia è che ho di fatto avuto, arrivando al reparto sperimentale, di essere stato coinvolto anche nella parte di flight testing di elicotteri, non solo quindi di velivoli da combattimento o di velivoli da trasporto. Quindi ho visto una branca del mondo aeronautico che è molto interessante, quella appunto dell'ala rotante, e questo mi ha permesso di spaziare veramente fra tutto quello che c'era la possibilità di testare, quindi dai velivoli da combattimento ai velivoli da trasporto agli elicotteri. Se adesso avrò la possibilità di essere coinvolto nel flight testing di Spaceship 2, sicuramente il panorama penso che chiuderà un po' i 360 gradi, quindi quello è sicuramente stato una ciliegina sulla torta che insomma vedo l'ora di poter mettere. Velivoli che ho preferito di più o che sono stati più o meno interessanti, ce ne sono stati tanti. Ricordo con molto piacere l'F-104 che ha prestato servizio in aeronautica per tanti anni perché aveva delle qualità di volo di alto carico alare, quindi molto simile a quello che è un po' oggi lo Spaceship 2, quindi il fatto di aver avuto questo background anche penso che sia stato importante nella mia selezione, così come il T-38, tantissimi altri veicoli da combattimento che hanno delle prestazioni notevoli. Nella parte elicotteristica però ne ho visti molti interessanti anche lì. Ricordo il Camov 32, quando l'abbiamo certificato in Europa è stata quasi un'impresa storica, perché portare un elicottero con tecnologia russa e quindi con tutti gli standard che erano completamente al di fuori dalle normative europee e riuscire poi a certificarlo anche se comunque in una categoria ristretta in Europa è stata una challenge che mi ha stimolato molto, quindi la ricordo come una bella esperienza.
Il 747 sarà l'aereo madre di Launcher One e il B-52 è stato l'aereo madre dello spazioplano X-15. Qual è il segreto dell'eterna giovinezza operativa di questi aerei che ormai hanno decenni di vita? Sono stati progettati intorno agli anni 60, insomma, diversi decenni fa.
Ma non so se c'è una ricetta speciale, sicuramente sono macchine che sono state provate e hanno dimostrato la loro versatilità in molti contesti, non solo nel contesto del combattimento come può essere per il B-52, ma anche appunto nel contesto della sperimentazione, perché non solo l'X-15 ma tanti altri veicoli sono stati lanciati dall'aereo madre B-52. Il 747 di fatto è quello che un po' ha aperto il trasporto commerciale su grande scala così come lo conosciamo oggi, e quindi resta un velivolo storico dal punto di vista di come ha trasformato l'aviazione commerciale. Quindi penso che avere la flessibilità di una macchina che comunque è vero che è vecchia, però comunque non permette di essere molto flessibile e versatile, sicuramente è stato un punto di forza che ha fatto sì che Virgin Galactic optasse per questo. Inutile anche dire che comunque il velivolo già era nel gruppo Virgin, perché ha volato per Virgin Atlantic per molti anni, quindi era anche dal punto di vista del business per noi interessante comunque acquisirlo, visto che comunque ormai era destinato a non volare più perché sostituito da mezzi più moderni.
Attualmente quali sono i tuoi record personali di altitudine e velocità e con quali velivoli li hai ottenuti?
Il mio record di quota è quasi 55.000 piedi con un Eurofighter Typhoon, e il record di velocità a Mach 2.05 con un F-104.
Ecco, il celebre libro The Right Stuff di Tom Wolfe ha portato nella cultura popolare la figura del pilota collaudatore degli anni 50 e 60. Cosa è cambiato da allora nella formazione e nelle attività di questi piloti e degli astronauti con ruoli di pilotaggio?
Ma dal punto di vista delle prestazioni e qualità di volo è cambiato poco. Le cose che sono state introdotte notevolmente sono relative alla parte sistemistica e avionica. Ovviamente oggi c'è molta più dipendenza dai sistemi che ci sono a bordo, e quindi come vengono testati questi sistemi e come vengono di fatto sviluppati per essere user friendly dal punto di vista del pilotaggio, sicuramente qualcosa che viene oggi insegnato nelle scuole di collaudatore in maniera molto più intensa di quello che poteva essere anche 10 o 15 anni fa. La parte dei comandi di volo è un'altra cosa molto importante che sta prendendo un po' il sopravvento rispetto alle scuole tradizionali, o comunque al modo di insegnare le qualità di volo in maniera tradizionale, perché oggi quasi tutti i veicoli hanno più o meno un sistema di augmentation, come chiamiamo noi, cioè di stabilità artificiale che permette di mitigare o comunque di migliorare alcune caratteristiche che possono essere non troppo positive dei nuovi veicoli da combattimento o anche dei velivoli da trasporto. Pensate che qualunque aereo commerciale oggi di fatto è quasi dotato di un sistema fly-by-wire che di fatto svincola il pilota dal pilotaggio tradizionale e utilizza dei sistemi computerizzati per mantenere il controllo del velivolo stesso. Quindi secondo me oggi quello che è un po' cambiato nelle scuole di collaudatori, ma anche un po' nella cultura generale di come crescere un pilota, è proprio il fatto che dipendiamo molto di più dall'automazione, e quindi anche possibili errori che vengono fatti dall'equipaggio possono essere riconducibili a volte a un design che non è opportuno, oppure una human machine interface con l'equipaggio che non è stata progettata o disegnata così come dovrebbe essere in realtà. Per la parte spaziale è un po' difficile da dire, perché di fatto velivoli di rientro planati non ce ne sono in giro, a parte l'X-37 che comunque è di fatto un drone, ma viene pilotato da terra in maniera quasi automatica, ce ne sono al momento. Quindi se guardiamo un po' l'esperienza che è stata quella più recente dell'X-15 e dello Space Shuttle, grande automazione sullo Space Shuttle, molta poca sull'X-15, quindi un pilotaggio molto più manuale. Direi che lo Spaceship 2 è un po' in mezzo a queste due condizioni, nel senso che il pilotaggio è assolutamente tutto manuale, però l'utilizzo di un sistema avionico sofisticato permette comunque di raggiungere dei risultati brillanti come precisione, che è assolutamente fondamentale nel tipo di profilo che deve essere volato per Spaceship 2.
Ecco, vorrei concludere con il nostro sportello orientamento studenti, perché abbiamo spesso degli studenti o dei neolaureati che desiderano lavorare nel settore aerospaziale. Che consigli daresti a questi studenti o neolaureati che vogliono lavorare in questo settore, in particolare visto che stiamo intervistando un pilota? Che consigli daresti a chi vuole diventare pilota ad alto livello?
Allora, separiamo la domanda in due parti. La prima è che sicuramente il futuro dei ragazzi di oggi è notevole, nel senso che le attività spaziali, così come le abbiamo noi conosciute negli ultimi 20-30 anni, si stanno trasformando molto rapidamente, e i ragazzi che oggi si stanno graduando da un'università probabilmente vedranno entro 20 anni o entro 25 anni i primi uomini o donne a camminare su Marte. Quindi ci sarà uno sbocco nelle attività spaziali che sarà notevole per tutti, secondo me. Quindi è sicuramente un settore in cui io investirei molto nel mio futuro come ingegnere o come ricercatore o come tecnico in generale, perché è una branca del mondo aeronautico che si sta sviluppando in maniera molto molto rapida e che tra l'altro non è solo gestita da agenzie governative, così come abbiamo visto fino a tempi recenti, ma si sta evolvendo molto anche nel settore privato. Quindi al di là di Virgin Galactic saprete che ci sono molte altre iniziative come Blue Origin, come Bigelow, come tantissimi altri che stanno tentando di raggiungere quote orbitali o comunque di intraprendere attività commerciali a quote orbitali per svincolare un po' quello che sono i normali fondi destinati alle agenzie governative per eventualmente spingere l'essere umano a distanze ben più lontane, quindi potrebbe essere la Luna, potrebbe essere Marte o comunque gli asteroidi. E questo è notevole perché è la prima volta che succede nella storia, sta avendo successo, come vedete da SpaceX, da Orbital. A volte ci sono degli insuccessi, però a volte è importante imparare anche da quello che non funziona per cercare di far sempre meglio. Se pensate negli anni 60, se non ci fosse stato l'incidente dell'Apollo 1, probabilmente non necessariamente ci sarebbe stato lo stimolo per mantenere le promesse di Kennedy di andare sulla Luna per la fine del decennio. Quindi a volte le cose negative possono stimolare l'ambiente in maniera anche positiva. Quindi penso che da quel punto di vista, per chi vuole investire la propria attività futura nel mondo aerospaziale, sicuramente è un momento più che propizio. Per la seconda parte della domanda, relativa a come si può intraprendere una carriera di pilota professionista, ci sono molte attività sia nel settore militare ma anche in quello civile. Direi che se uno è intenzionato a seguire la strada civile bisogna subito cominciare con delle licenze di volo, ad esempio pilota privato, ma poi crescerle subito in una licenza commerciale e cominciare anche con piccole attività che poi permettono di costruire l'esperienza in termini di ore di volo e di qualifiche che poi possono portare a eventuali attività future anche maggiori. La parte militare invece è un po' più complicata perché richiede anche forse della fortuna, nel senso che ovviamente chi viene ammesso a un corso in Accademia Aeronautica io lo considero veramente un fortunatissimo perché i numeri sono molto limitati, però partire con un settore militare è sicuramente un punto di forza notevole, perché poi anche una eventuale futura transizione nell'ambito commerciale o civile è sicuramente molto ben vista per le qualità professionali che appunto un militare generalmente sviluppa. Quindi ci sono queste due grossi filoni di carriera che uno può decidere di iniziare. Non tutti ovviamente hanno la possibilità di accedere alla parte militare, gran parte però a quella civile. Considerate anche che l'aviazione commerciale, così come la conosciamo oggi, si sta espandendo notevolmente, sia nella parte alla fissa che nella parte alla rotante. C'è una previsione che nei prossimi 10 anni ci saranno milioni di deficit di piloti perché non, di fatto non esistono. Quindi poter accedere a una professione anche complicata come è quella di un pilota professionista sicuramente nel futuro potrebbe essere più facile di quello che magari è stato in generazioni precedenti. Quindi chiunque è interessato a una qualunque carriera aeronautica o addirittura spaziale, penso che nel prossimo futuro abbia buone chance di in un modo o nell'altro di essere coinvolto.
Bene, ringraziamo Nicola Pecile per questo sguardo sulla professione del pilota e poi sul mondo del settore spaziale privato, che forse è conosciuto solo superficialmente. Ci auguriamo magari di poter assistere dall'Italia a un suo lancio sullo spazioplano di Virgin Galactic. Grazie ancora Nicola.
Grazie a voi della vostra ospitalità e vi auguro buone feste per il Natale che sta arrivando e ogni bene, e poi restiamo in contatto per il futuro.
Mi unisco intanto ai ringraziamenti a Nicola Pecile e anche agli auguri di buon Natale per quello che sta arrivando. Nel 2016 praticamente è alle porte. Grazie Paolo anche per aver gestito l'intervista, è stata molto interessante, l'avevo sentita parzialmente e finalmente me la sono goduta nella sua forma integrale. Nicola, come dicevo, è anche su forumastronautico.it, quindi speriamo che, visto che sembrava abbastanza open nel discutere le novità e gli obiettivi di Virgin Galactic, speriamo di riuscire ad averlo con noi anche quando i programmi cominceranno a entrare nel vivo, sono già nel vivo, quindi quando succederà qualcos'altro di rilevante nella storia di Virgin Galactic. Abbiamo un po' di news, magari qualcuno di voi voleva commentare qualcosa sull'intervista?
No, anch'io non l'avevo ancora sentita, è stata veramente, veramente una delle interviste secondo me più belle, più anche... Ben argomentate, tecniche per quello che riguarda l'astronautica e il settore privato, che di fatto non avevamo ancora nessun gancio così insider che ci potesse raccontare un po' come funziona questo mondo, quindi assolutamente apprezzato, almeno dal mio punto di vista, ma sono sicuro che anche gli ascoltatori avranno apprezzato. Chissà se mi avete sentito tutto il passaggio.
Sì, no, perfettamente, sì. Non abbiamo avuto nessun problema. E comunque ricordiamo che se qualcuno di noi è praticamente incomprensibile, la versione in solo audio che trovate su astronauticast.com di solito è crystal clear per quanto riguarda chiunque, per quanto riguarda tutti i membri della puntata, i podcaster.
Volevo solo dire tanta roba, peraltro credo qualche scoop che è volato dentro la finestra della chiacchierata tra Paolo e Nicola, e si è discusso di cose molto molto interessanti, e poi mi è piaciuto molto il suo approccio diretto e molto molto onesto e molto sincero, che è raro da trovare. Secondo me questa intervista rappresenta davvero una chicca a livello in generale, non solo nella storia di Astronauticast, perché è davvero tante tante cose interessanti, che peraltro informo i nostri ascoltatori, abbiamo deciso di fissare in un articolo di Astronauticast che sarà in uscita, scusate, di Astronauti News, che sarà in uscita domani, con la trascrizione dell'intervista a Nicola, così se volete rigustarvela o rileggervela con più calma e non sentirla in audio, si potrà fare.
La sensazione era proprio di avere un caffè con qualcuno che lavora nel settore che ti sta dicendo un po' di dietro le quinte, non segreti, ma in generale comunque una discussione tra appassionati da un appassionato, quindi sono felicissimo di avere Nicola con noi su forumastronautico.it. È esattamente il tipo di ambiente di sensazione che si vuole avere parlando su forumastronautico.it, sia professionisti sia appassionati. Si può anche essere soltanto una delle due cose, ma ovviamente funziona male se si è solo professionisti. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo partire con le notizie? Se vogliamo,
vedi
facciamo
tu.
Magari soltanto,
abbiamo
facciamo un giro di un giro veloce, giusto per citare alcune cose importanti che sono successe nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, e poi una finestra sull'anno che arriva, ma poi finiamo con le rubriche e facciamo la fine della puntata, perché siamo già in pratica intorno all'ora questa volta, andremo un po' lunghi, ma è sempre così dopo un'astinenza di qualche settimana. Abbiamo voglia di stare collegati, facile quando c'è un video di 38 minuti prima delle news. La cosa più importante in assoluto credo che sia successa è l'atterraggio del primo stadio del Falcon 9, una cosa che abbiamo discusso all'infinito sul forum e abbiamo atteso trepidanti quando si cercava di atterrare su una chiatta, e adesso hanno calato l'asso, come si dice, cercando di fare quello che veniva promesso dall'inizio, ovvero atterrare il primo stadio sulla terra ferma, quindi tornare indietro dopo il distacco del secondo stadio e atterrare. Fantastico, Luigi?
Sì, in effetti è stato veramente fantastico, è stato quello che attendavamo da molto tempo, veramente molto tempo, perché sulla chiatta qualche problemino c'è stato, qualche errore l'hanno fatto, che per un paio di volte almeno sembrava che fosse proprio un pelo da farcela, però non aveva funzionato. Invece questa volta ce l'hanno fatta. L'obiettivo principale è appunto quello di poter recuperare il razzo vettore, il Falcon 9, e quindi ridurre drasticamente i costi. Se consideriamo che la costruzione di un razzo Falcon 9 ha un costo di circa 60 milioni di dollari, e invece fargli il pieno costa 200 mila dollari, vediamo che sono due ordini di grandezza, siamo un fattore 100 di differenza fra nel costo della missione, quindi diventa diciamo fondamentale per il raggiungimento dell'orbita abbattere i costi in questo modo. Consideriamo che tutta questa missione aveva l'obiettivo principale, era quello di portare in orbita 11 satelliti della Orbcomm. E dopo 20 minuti, il tempo che ha impiegato a rientrare a terra il primo stadio, erano già nella loro orbita definitiva, tutti tranquilli, a posto. E mentre il secondo stadio stava facendo delle manovre per verificare anche la possibilità di riaccendere, di potersi muovere durante il suo volo, il primo stadio ha prima fatto una parte di rientro in caduta libera, e poi ha acceso i motori e ha atterrato effettivamente come doveva fare sulla piattaforma di atterraggio, perfettamente come da programma, e quindi è stato effettivamente emozionante come risultato. Le zampe le avevamo già viste in funzione già su diverse missioni ormai, e questa volta hanno fatto il loro lavoro, e adesso prossimi lanci, ci sono il 17 gennaio che prevede il lancio di un satellite per ricerche oceanografiche, ma è una versione precedente del Falcon 9, e sostanzialmente questo primo stadio dovrebbe essere previsto che nei prossimi giorni, probabilmente entro fine mese, verrà montato su un punto di test e verrà collaudato il motore per verificare che funzioni ancora e che sia tutto a posto. Effettivamente è un ottimo risultato, sia per SpaceX, che ovviamente ha fatto il grosso del lavoro, ma soprattutto per tutta l'astronautica. L'abbattimento dei costi è fondamentale.
Se ne era parlato ampiamente sul forum sull'entità reale di questo cost saving, potrebbe arrivare a costare anche più del nuovo, secondo i più pessimisti. Io non credo che sia attualmente la cosa più interessante di cui parlare, probabilmente il fatto che l'abbiano fatto è più importante, al di là delle motivazioni economiche dietro la faccenda.
Sì, diciamo che però le motivazioni economiche sono importanti, soprattutto perché siamo in una situazione in cui i costi stanno diventando sempre più importanti. Quindi certo, il fatto di aver realizzato un primo stadio che arriva fino a fare la sua parabola e poi rientra, quindi con una differenza di qualche chilometro rispetto al punto di partenza, è a terra, è a posto. Diciamo che questi discorsi di riutilizzazione avevano trovato il loro top con lo shuttle, che doveva essere la soluzione di tutto, però poi in realtà si è visto che i costi per riapprontare la navetta per una nuova missione erano altissimi. Però io sono convinto che comunque il fatto che l'abbiano studiata così è comunque eccezionale, secondo tutti i punti di vista. Certo, è ovvio, non è solo una questione di costi, ma è il modo in cui l'hanno realizzato questo risultato.
Se posso aggiungere una cosa, io vorrei sollecitare i nostri ascoltatori a farsi un giro sul forum astronautico e seguire la discussione in corso, non solo perché sviscera davvero tantissimi dettagli su come si dovrebbe compiere in maniera corretta un'analisi dei costi, che rimane una chiacchiera tra virgolette tra amici, perché non abbiamo dati naturalmente, SpaceX non ci manda in copia i suoi studi di fattibilità e i suoi bilanci, però sicuramente un mezzo progettato da zero per essere riutilizzabile, non come lo shuttle che certamente era riutilizzabile ma che è stato stravolto lungo il suo cammino progettuale per far posto ad enormi payload del Ministero della Difesa e poi tante altre cose che abbiamo già discusso e sviscerato, che non è il caso di aprire stasera che è già tardi. Però è molto interessante, ecco, invito gli ascoltatori a dare un'occhiata, perché davvero con il contributo di tutti si è creata una delle discussioni più interessanti e più prolisse, ma anche più ricche di informazioni di forum astronautico recentemente. Quindi un buon esempio per magari iniziare a frequentare il nostro forum per chi già non lo fa,
e potrebbe essere una buona cosa una buona cosa anche per me, che da un po' che non riesco più a bazzicare su forum astronautico, potrei ripartire da quella discussione lì. In effetti
direi che è un ottimo punto d'inizio. Ti basti sapere che si cerca di fare un po' i conti in tasca SpaceX, cercando di capire quanto carburante era necessario per il rientro, guardando quanta parte del primo stadio risulta bruciata e quanta invece era protetta dalla presenza di ghiaccio causato dalla presenza di ancora di carburante nella parte bassa del primo stadio. Quindi questo tipo di discussioni su forumastronautico.it. Davvero, comunque, la singola cosa più importante che è successa in questa settimana, direi, è che ha monopolizzato un po' l'attenzione, ma non è l'unica, ci sono altre novità, alcune che non sappiamo veramente come prenderle. Io personalmente non so proprio come affrontare. È una di quelle cose, di quei cambiamenti a livello politico, che non si sa bene quali effetti avranno a livello macroscopico. Ovviamente gli effetti ci saranno, si misureranno, ma non è chiaro a priori. È una di quei cambi al vertice in cui Putin ha stravolto il modo in cui la gestione delle attività spaziali russe viene guidata. Quindi l'agenzia spaziale russa, che era un'agenzia governativa, esattamente come magari non esattamente, ma paragonabili a NASA o all'Agenzia Spaziale Tedesca o Italiana, è stata convertita da Putin in un'azienda a proprietà statale, ma un'azienda, esattamente come, mi viene in mente per fare un paragone, Finmeccanica. Quindi una cosa di proprietà statale, ma con una forma giuridica di azienda, una SPA, tra virgolette. Non è ben chiaro quali saranno gli effetti di tutto questo. Anche su forum astronautico non se ne è parlato tantissimo, proprio perché è una di quelle cose in cui diciamo sempre ci sediamo e stiamo a guardare che cosa succederà. Ovviamente le motivazioni che sono state date sono legate a, abbiamo parlato più volte, delle prestazioni non così soddisfacenti del settore spaziale russo ultimamente dal punto di vista del controllo qualità. Ci sono stati degli incidenti, alcuni anche imbarazzanti, come dice l'articolo qua, che si potrebbero curare con un controllo più diretto. Quello che rende perplessi che è un po' andare nella direzione opposta rispetto al resto del mondo, che si sta spostando a addirittura a lasciare l'iniziativa del settore privato nelle materie di innovazione, come abbiamo visto adesso con SpaceX. Interessante vedere che cosa succederà, interessante vedere se avrà degli effetti in breve termine sulla gestione della stazione spaziale, ad esempio, o sulla qualità delle missioni puramente di ricerca scientifica che la Russia non ha in numero particolarmente elevato, però quelle che ci sono state hanno lasciato un po' a desiderare, come Phobos Grunt nel passato, per quei problemi di affidabilità di cui parlavamo. Stiamo a vedere, voi avete un'idea di come affrontare questa notizia? Io è più grande di me, come si suol dire.
Ma per quello che penso io è stato il classico colpo di spugna, perché la serie di insuccessi è probabilmente l'incancrenirsi di un apparato burocratico ormai gigante, con magari qualche mostro sacro di troppo e un po' di decisionismo da parte di Putin, che insomma ha questo approccio macistico con la politica, hanno fatto decidere il presidente di azzerare, resettare, partire. Insomma, sicuramente tanti quadri tecnici rimarranno, ma questa chiusura gli dà l'opportunità di fare un bel ricambio al vertice e di cacciare via, insomma, persone che per esempio stanno trascinando da anni la realizzazione del cosmodromo di Plesetsk, al di là di ciò che viene portato in orbita dalla Russia, rimane un investimento strategico per sganciarsi dallo scenario del Kazakistan e diventare completamente indipendenti, e solo per citarne uno e senza farla troppo lunga.
Ma poi non sono anche ci sono esempi simili in Europa, non so neanche se sono comparabili però o confrontabili. L'agenzia spaziale tedesca è un'agenzia governativa federale, ma per quanto riguarda Galileo, per potersi mettere in una joint venture con Telespazio in Italia, che fa parte di Finmeccanica, quindi è più simile a questa cosa nuova, la nuova Roscosmos Corporation, ha dovuto creare una società controllata completamente dall'Agenzia Spaziale Tedesca, ma separata dal punto di vista giuridico. È una GmbH, credo, una società a responsabilità limitata, diciamo. Questo per poter avere per poter partecipare a una joint venture e creare un'altra società insieme a Telespazio. Magari è soltanto una manovra di questo genere, è solo per poter accedere ad alcuni progetti in una determinata configurazione di societaria, una cosa puramente di burocrazia, però non saprei dire. L'effetto che ha avuto qui in Germania è stato che per poter giustificare un'azienda che ha praticamente un'azienda veicolo che ha un solo cliente, ovvero l'agenzia per la navigazione europea, hanno dovuto anche crearsi altri progetti paralleli che hanno un'attività simile. Infatti GFR, l'azienda di proprietà di DLR, ha finito anche con lavorare con degli aeroporti qua per fare un sistema di ATIS, quelli di informazione, di trasmissione di informazione per i piloti in atterraggio. E si tratta di una cosa abbastanza diversa dal core business di un'agenzia spaziale governativa, però non ha avuto effetti negativi, anzi ha smosso un po' la tecnologia in quell'ambito. Non so veramente se
ci vorrebbe un cremlinologo, ma come accennavi anche nella presentazione della notizia, questa è una di quelle notizie in cui dobbiamo soprattutto aspettare e vedere cosa accadrà.
Un Demetrio Volcic spaziale. Ve lo ricordate? Demetrio Volcic in collegamento da Mosca. Ci vorrebbe un Demetrio Volcic spaziale. Non guardavate i telegiornali da ragazzini.
Dipende quanto ragazzino. Il fatto che c'era anche un utente di forumastronautico.it che seguiva, era un articolista, era Simon, che era particolarmente attento a seguire gli andamenti politici sia nel settore americano sia nel settore russo, se non sbaglio. Magari avremo una sua analisi appena finisce di sistemarsi nella sua nuova casa. Proseguendo, vediamo se non penso ci saranno già gli effetti di questa nuova gestione russa, però sulla stazione spaziale ne succedono di cose: un gran traffico e un astronauta europeo.
Certo, il 15 dicembre è decollata la Soyuz TMA-19M con a bordo Yuri Malechenko, un cosmonauta russo da una lunghissima carriera. Pensate che questo è il suo sesto volo e la sua prima missione nello spazio risale al 94, quindi alla fine di questa missione arriverà proprio dietro a Padalka nel palmarès dei cosmonauti con più ore nello spazio. Poi l'americano Tim Copra, che è al suo secondo volo, e l'europeo, il britannico Timothy Peake, compagno di corso di Samantha, e alla sua prima missione finalmente è arrivato anche il suo turno. Per essere molto sintetici, è stato un lancio molto bello anche visivamente, perché era in Italia era mezzogiorno, quindi in Kazakistan fatte più 5 ore, quindi era ancora giorno, il cielo era molto pulito. Seguendo il lancio si sono viste benissimo tutte le fasi dello staging, fin quando diciamo la telecamera ha potuto inquadrare il Soyuz. Poi tra l'altro nel frattempo dalla stazione spaziale la luce era buona anche per fare delle fotografie inusuali della Soyuz durante l'ascesa, che trovate negli account Twitter ad esempio di Scott Kelly, che stava monitorando diciamo dall'alto il lancio. Tutto è andato bene, è stato possibile effettuare il docking rapido in 6 ore. Diciamo che, se, come ho detto prima, se il lancio è venuto a mezzogiorno ora italiana, i portelloni si sono aperti diciamo alle 8 di sera, quindi tutto assolutamente liscio come l'olio. Non tutto liscio come l'olio sulla stazione spaziale, perché c'è stata una nel periodo in cui non eravamo collegati, per così dire, c'è stata una piccola anomalia al sistema di movimentazione del braccio robotico lungo il traliccio trasversale della stazione spaziale. Il braccio robotico può ancorarsi a questa specie di carrello e spostarsi alle due estremità della stazione spaziale. Questo carrello si è bloccato inaspettatamente, doveva diciamo lasciare la zona libera anche per un arrivo di una Progress, e quindi si è dovuto diciamo agire in tempi stretti organizzando una passeggiata extraveicolare, chiamiamola non di emergenza, inaspettata, in cui Copra, giustamente appena arrivato, e Scott Kelly, l'altro americano che sappiamo è a bordo della stazione spaziale e sta conducendo questa splendida missione che durerà un anno per la prima volta, sono usciti, hanno sbloccato abbastanza agilmente il mobile transporter, così si chiama questo carrello, e nel frattempo ne hanno approfittato anche per fare altri task secondari, come spesso si usa fare in questi casi, visto che le attività extraveicolari sono minimizzate, non vengono fatte se non è assolutamente necessario. Ogni qualvolta che c'è l'occasione per uscire, gli astronauti possono mettere a posto e lavorare magari in task che avevano lasciato indietro, oppure mettere avanti dei compiti che magari erano programmati per il futuro. È interessante, ho detto che doveva lasciare tra i vari problemi che potevano succedere col mobile transporter non diciamo sicuro in quella posizione, l'arrivo di una nuova Progress. Cosa c'è di novità nell'arrivo di una Progress? Voi direte niente. No, in realtà c'è una piccola novità, perché questa è la Progress MS-01, quindi è la prima Progress di ultima generazione, e presto vedremo anche la Soyuz MS-01 a giugno. Sono praticamente le due nuove versioni delle Soyuz e delle Progress, ne abbiamo già parlato, hanno dei miglioramenti nell'avionica, nel computer di bordo, nel sistema di telecomunicazione. In particolare questa Progress ha potuto utilizzare per la prima volta il sistema Launch russo, che è diciamo l'equivalente del TIDRIS americano, quindi i controllori di volo hanno potuto tenere monitorate e dare comandi alla Progress anche in qualsiasi momento durante la sua orbita di avvicinamento alla stazione spaziale. Spero di non aver detto castronerie, Mike, ma direi che è così.
E non la conoscevo questa cosa, non avevo visto il dettaglio nella notizia e sono un po' fuori dal giro, quindi grazie dell'informazione, non lo sapevo. Mi chiedo se funzioni anche con il video, visto che una delle dipendenze dell'Agenzia Spaziale Russa da parte di ESA era che vi mandiamo le immagini durante il docking. Chissà se adesso possono farlo tramite questo sistema.
Ma può darsi, visto che comunque è stato proprio tutto un aggiornamento, anche il corso, il meccanismo di attracco ha tutto un sistema aggiornato proprio per sfruttare al massimo questa diciamo telemetria in tempo reale potenziata, insomma con più banda. Decidete voi quello che si può fare con questo tipo di tecnologia. Chiudiamo la carrellata di notizie inerenti alla stazione spaziale con un'altra attività extraveicolare che vedrà proprio il nostro Tim Peake protagonista la prossima settimana. È una passeggiata spaziale storica per i britannici, perché sarà il primo astronauta britannico a effettuare una passeggiata extraveicolare. Lo scopo principale di questa attività sarà quello di sostituire una SSU, Sequential Shunt Unit. Ce ne sono 8 al di fuori della stazione spaziale, 8 in corrispondenza alle 8 coppie di pannelli solari della stazione spaziale. Questi circuiti, questa unità serve praticamente come carico fittizio variabile e serve per tenere la tensione lungo, diciamo, le linee elettriche della stazione spaziale costante. Se ci sono degli sbalzi di tensione, vuoi perché dalla stazione c'è più richiesta di corrente, vuoi perché magari i pannelli solari non sono sempre uniformemente irraggiati dalla stessa quantità di luce, questa unità permette di tenere la tensione e il carico costante e non dare problemi al circuito. Se ne è guastata una di queste 8 per avere la stazione spaziale a piena efficienza energetica, bisogna che funzionino tutte, quindi si è deciso di fare questa passeggiata. Adesso non è stata super urgente, visto che il guasto è occorso, diciamo, a novembre, quindi tempo 2 mesi per organizzarsi, e fortunato il nostro Team Peaky, che si godrà ad esempio un'esperienza che la nostra Samantha non è riuscita a godersi e che lei vuole fortemente nelle prossime missioni fare. Quindi la prossima settimana vi racconteremo sicuramente come è andata questa passeggiata extraveicolare.
La parte elettrica e la parte termica della stazione spaziale sono le due cose che cominciano a mostrare l'età della stazione spaziale.
Assolutamente.
E non è nulla di inatteso, comunque questo tipo di manutenzione è previsto proprio perché gli spare sono già a bordo e già posizionati in posti all'esterno della stazione spaziale, dove gli astronauti possono raccoglierli e trasportarli nel punto dell'installazione. È interessante vedere che la stazione spaziale vive la sua vita così come previsto dal suo programma pluriennale. E un'altra delle notizie che è apparsa, non so se è già arrivata su astronautinews.it, ma in questa settimana si parlava di alcune dichiarazioni europee in cui Germania e Francia si dicono un pochino in riflessione sull'opportunità di prolungare il contributo europeo alla stazione spaziale. Vederla invecchiare è una strana sensazione. Vediamo anche da questo punto di vista dove andiamo a finire. Che cosa succederà quest'anno e che cosa è successo l'anno scorso invece ce lo dicono i due articoli su Astronaut News che riassumono quello che sarà e quello che è stato. Non so se Marco aveva qualche highlight a riguardo, altrimenti semplicemente ci limitiamo a darvi un pointer a questi articoli.
Molto brevemente possiamo dire che il 2015 è stato per noi italiani l'anno decisamente di Futura, la missione di Samantha Cristoforetti, che ha veramente sbancato dal punto di vista della popolarità, non solo perché Samantha è un'amica e quindi possiamo avere un pochino di personal bias favorevole nei suoi confronti, ma credo che abbia capitalizzato ancora di più dell'ottimo successo che aveva avuto la missione di Luca Parmitano. Samantha si è trasformata un po' anche in un personaggio televisivo volente o nolente, perché essendo la prima donna astronauta italiana, anche questo ha avuto il suo peso nei mass media, che hanno, insomma, un po' se la sono un po' contesa per farsi raccontare minimi dettagli, e sono davvero contento che questo abbia fatto bene un pochino a tutto il movimento, perché si è parlato tanto di spazio, ma si è parlato anche tanto di educational, quindi scuola, capacità di porsi delle sfide, lottare per raggiungere i propri obiettivi. Un personaggio molto molto positivo che siamo stati contenti, insomma, di poter raccontare. Ma naturalmente non c'è stata solo Samantha Cristoforetti nel campo dell'esplorazione del cosmo. Abbiamo avuto anche l'inizio della missione di un anno, la prima volta che due astronauti permangono a bordo della stazione spaziale per 12 mesi, e missione che tra l'altro si concluderà ovviamente proprio nel 2016, nel mese di marzo, se non ricordo male. Intanto, come dicevi tu Mike, se forse Francia e Germania hanno avuto qualche piccolo tentennamento o avranno qualche tentennamento nel campo della conferma della loro partecipazione al programma ISS, c'è da dire che sono arrivate invece durante il 2015 gli annunci ufficiali dell'adesione, del rinnovato impegno sia degli Stati Uniti che del Canada e della Russia e del Giappone, che comunque rappresentano una grande parte, se non la maggioranza schiacciante, degli stati che fanno parte del progetto ISS. ISS. Ci sono state anche una serie di importantissime scoperte scientifiche dal punto di vista unmanned, quindi con missioni senza equipaggio, una su tutte, sempre da un punto di vista un po' casalingo, che è quella di Rosetta, che ha raggiunto la Churyumov-Gerasimenko e ha iniziato un'esplorazione come mai si era vista prima, ma anche il raggiungimento di Plutone da parte dell'americana New Horizon, che ha svelato così l'aspetto dell'ultimo, oddio, l'ultimo pianeta del Sistema Solare, mi stava uscendo, ma no, ai miei tempi, ecco, era l'ultimo pianeta del Sistema Solare, ora è uno dei pianeti nani, dei pianeti nani. E comunque,
quando avevo la tua età?
Eh sì, cavolo, mi è proprio venuto così spontaneo, ma ormai sono un po' di anni che è stato declassato, ciò nonostante abbiamo avuto delle immagini che hanno stupito moltissimo e hanno sollevato, ma come spesso accade, più domande di quelle a cui hanno dato risposte. È veramente molto bello, sarà seguire le prossime vicende anche nel 2016 della New Horizon, che ha avuto assegnati dei nuovi obiettivi. Ci sono state anche straordinarie novità, una l'abbiamo già descritta nel campo dei lanciatori privati, ricordiamo l'esperienza di SpaceX che ha fatto atterrare il primo stadio per la prima volta sulla terraferma con successo qualche giorno fa, ma nel 2015 ha anche visto qualche setback, perché tutte le principali compagnie impegnate con contratti di trasporto di materiali verso la ISS con la NASA hanno visto l'esplosione di un loro vettore, SpaceX inclusa, che ha un pochino fatto temere che la fretta oppure l'inesperienza di queste nuove compagnie che si affacciano al mercato potesse compromettere gli sforzi del buon funzionamento dei loro apparati, delle loro invenzioni, dei loro prodotti, però probabilmente ci siamo semplicemente dimenticati che si tratta di un mestiere difficilissimo, quello di mandare oggetti nel cosmo, e che una lunga serie di successi ci ha abituato in maniera routinaria a vedere che tutto va bene, ma invece tutta l'impresa si svolge sempre sul filo del rasoio, ed è stato un ottimo modo per ricordarselo. Abbiamo già accennato al discorso dell'ESA, che ha avuto un enorme successo con la missione Rosetta, ma anche dal punto di vista del suo coinvolgimento nel programma Stazione Spaziale c'è stato l'ultimo volo dell'ATV, che è stato un importantissimo cavallo di battaglia per la nostra agenzia continentale, tant'è che da questa esperienza si è derivato poi il modulo di servizio della capsula Orion, che è stato consegnato da pochissimo nel suo esemplare di prevolo, e quindi il lavoro continua anche su questo fronte per non lasciar cadere l'esperienza maturata con ATV. Abbiamo avuto anche così verso la fine dell'anno l'arrivo di Akatsuki, la sonda giapponese intorno a Venere, dopo che un incidente ne aveva pregiudicato il corretto inserimento orbitale con una vera e propria piroetta acrobatica. I controllori giapponesi sono riusciti a raddrizzare la sua orbita a sufficienza per farla catturare da Venere, e così, anche se con modalità molto diverse da quelle dello scorso, originariamente programmate, si è avuto un successo nell'inserimento orbitale. L'articolo su cui mi baso per raccontarvi tutte queste cose molto velocemente lo trovate su astronautnews.it, ed è proprio lì che vi invito ad andare a leggere il bellissimo lavoro fatto dal nostro Matteo Carpentieri, che ha scritto un trattato su quello che è successo nel 2015, ricco di link che vi possono andare a far approfondire le missioni che più vi hanno interessato. Velocissimamente anche una panoramica su quello che arriverà nel 2016. Dicevo prima, a marzo il rientro della Soyuz TMA-18M, che porrà fine all'Expedition 46 e quindi segnerà il ritorno a terra di Scott Kelly e Mikhail Kornienko, i due colleghi che hanno condiviso questa esperienza di 12 mesi a bordo della stazione spaziale. Troviamo l'astronauta europeo di nazionalità britannica Tim Peake, e ci sarà anche la partenza a novembre della missione Proxima di Thomas Pesquet, che secondo me ha un logo fighissimo. Vi invito ad andarlo a cercare. I rifornimenti cargo sulla ISS vedranno un picco di ben 12 missioni messe a disposizione da 4 diversi fornitori di veicoli. Abbiamo anche, in particolare, lo voglio sottolineare, la Dragon CRS-8 che tornerà sulla ISS dopo la missione, dicevo prima, dell'incidente della CRS-7, ma la cosa interessante è che anche in questo caso si proverà a recuperare il razzo, il primo stadio del razzo Falcon 9, ma di molto interessante a bordo della CRS-8 c'è un altro dei miraggi della stazione spaziale che è il modulo gonfiabile della Bigelow, e dico miraggi perché in tantissime delle illustrazioni della prima ora sul progetto ISS c'era un enorme modulo logistico gonfiabile, ma è la prima volta che si riesce a inviarne davvero uno verso l'avamposto, e sarà per me personalmente molto interessante seguire come andrà a finire. Continua il Commercial Crew Program della NASA, che servirà al trasporto di astronauti da e per la stazione spaziale, rendendosi nuovamente indipendenti dall'agenzia spaziale russa, che è stata abolita, lo abbiamo detto, ma continua in qualche modo a lanciare gli astronauti di tutto il mondo verso la stazione spaziale internazionale in maniera monopolista in questo momento. L'ultima fase del programma, che si chiama CCT Cup, ha visto come vincitori SpaceX e Boeing, la prima con la Dragon e la seconda con Starliner CST-100, e nel 2016 ci saranno due cruciali missioni che sono le missioni di test. Se queste avranno successo, nel 2017 avverranno i voli con equipaggio per la prima volta, quindi sarà molto interessante seguirli. Nicola Pecile ce l'ha anticipato: Virgin Galactic tornerà ai test del nuovo spazioplano Spaceship 2 e saranno i primi dopo l'incidente che purtroppo ha distrutto il prototipo e fatto perdere la vita a uno dei piloti collaudatori. Parliamo molto dell'ambito europeo e americano, ma anche in Cina le cose si muovono. Abbiamo avuto qualche notizia che è filtrata, sappiamo che sono molto avari i nostri amici del Sollevante, ma sappiamo che probabilmente nel 2016 sarà lanciata la Tiangong 2, il successore alla stazione spaziale cinese, la primissima, che è stata lanciata nel 2013, che probabilmente verrà a rientrare proprio nel corso di quest'anno, quindi sarà un vero e proprio avvicendamento. Per quanto riguarda le missioni senza equipaggio, continuerà, vero Michael, il lancio delle missioni Galileo per tutto il 2016, e il 2016, oltre ad essere un anno bisestile, è pure un anno marziano, perché si apre una delle finestre di lancio biennali che rendono molto favorevole l'invio di oggetti verso il pianeta rosso. E l'ESA sarà in prima fila con l'inizio della doppia missione ExoMars. In particolare a marzo è programmato il lancio di ExoMars 2016, vi posso dire che i preparativi sono assolutamente in corso, sento i colleghi costantemente indaffarati sul loop con Baikonur, e quindi si va avanti a gonfie vele sperando che tutto vada per il verso giusto. Ci sarà anche la fine della missione Rosetta, verso agosto-settembre la missione aggiungerà a una conclusione, forse la più famosa delle missioni dell'ESA degli anni recenti. Per quanto riguarda la NASA, per le missioni unmanned abbiamo la sonda Juno, che è diretta verso il gigante del sistema solare, Giove, e questo satellite che studierà ovviamente la composizione del gigante gassoso, i suoi campi gravitazionali e magnetici, avrà la particolarità di utilizzare pannelli solari nonostante si trovi molto molto distante dal sole, e quindi sarà una sfida particolare quella di generare abbastanza energia per far funzionare tutti gli strumenti, ma d'altra parte i 34 metri di apertura dei pannelli solari di Rosetta hanno aiutato a vincere la stessa sfida. Questa è un po' la panoramica, ragazzi, speriamo di commentare tutte queste e molte altre notizie insieme a voi su Astronauti News, e perché no su Astronauticast, così ai nostri microfoni o sulle pagine di Forum Astronautico.
Marco, non vorrei interromperti prima, non volevo iniziare la mia epifania come podcaster interrompendo il presidente, però nel 2015 è stato anche il 10° anniversario di Forum Astronautico, non so se l'hai...
Ula. Vero, hai ragionissima, non l'ho detto perché mi vergogno sempre un po' a parlare troppo di noi in qualche modo, però sì, è stata una bella soddisfazione poterlo festeggiare con tutti voi. Peccato non aver avuto un Astronauticon per farci una bevuta tutti insieme, però insomma abbiamo cercato di festeggiarlo virtualmente, grazie ad averlo ricordato.
Grazie, direi ti stavamo stimolando a fare interventi a gamba tesa, come li chiamiamo noi, e direi che è stato un intervento assolutamente in topic, grazie. Grazie, vero?
E molto a gamba tesa, direi anche.
Già che siamo...
Ha alzato la mano, scusa.
Sì, ma non nel sistema di alzaggio di mano che stiamo usando, che non ho mai guardato tutta la puntata, quindi potreste avere tutti la mano alzata in questo momento.
Ma chi state dicendo?
Cioè, su Zencaster, è un'opzione di Zencaster che consente di segnalare, sì, che sì, vuoi dire qualcosa.
Ho capito, però hanno detto di affossarla.
Io intendevo dire a gamba tesa nel senso che ha dato la stoccata al presidente.
Aia, aia.
Cogliendolo sul fatto. No, ma già che stiamo ringraziando, lo ringraziamo Vero, ma ringraziamo anche gli articolisti di cui Vero fa parte, quindi un ringraziamento a Matrioska, uno dentro l'altro,
loop.
Perché come al solito, senza chi rifornisce a StarNautiNews.it di news, le nostre discussioni qua sarebbero un pochettino malinformate, perché abbiamo sempre la possibilità di informarci su siti esteri e seguire le notizie in ambito astronautico in altri outlet informativi, ma ovviamente farlo in italiano e farlo con un punto di riferimento come Astronaut News è decisamente meglio, è un ottimo indice di quello che dobbiamo discutere su forum Astronauticast, è uno spunto di discussione per forumastronautico.it, quindi grazie tantissimo ai nostri articolisti, in particolare Matteo Carpentieri che ha fatto questi due ricapitolaggi del 2015 e del 2016 e Paolo Baldo che ha fatto anche tutte le statistiche grazie al suo Excel magico che tira fuori sempre nei momenti di quando è il momento di tirare un po' le somme su qualcosa in cui i numeri contano. Ovviamente poi ci sono anche tantissimi altri che ovviamente non ho sotto mano perché chiudo le notizie dopo che le abbiamo discusse e non mi segno i nomi, ma su astronautinews.it in cima ad ogni notizia c'è il loro nome e cognome, sono assolutamente volontari senza alcun tipo di incentivo se non la voglia di condividere con un pubblico sempre più grande la loro passione per l'astronautica e siamo felici che ci aiutino. Vi ringraziamo invece chi ci fa sapere qualcosa riguardo come stiamo andando. Fateci dei commenti, così se mi parlate male di me mi offendo e faccio 10 minuti in monologo come l'altra volta, oppure semplicemente commentate le notizie, cercate di tenere in piedi una discussione che potenzialmente diventa condivisibile con i vostri amici, potete mandare le vostre opinioni sui social network, via email o quant'altro e esporre accidentalmente tramite le condivisioni i vostri amici a quello che facciamo. Quindi diffondendo il virus della passione dell'astronautica. Poi abbiamo di solito a questo punto i ringraziamenti per le donazioni. Ne abbiamo un po' da fare questa volta perché, come diceva Marco in apertura, è stagione di rinnovi per l'associazione ISA. Come dicevo, molti hanno cominciato a rinnovare prima ancora di avere il via libera. Nessun problema, semplicemente vi forniremo delle informazioni sulla vostra iscrizione non appena cominciamo a inserire nel database, direi domani. E adesso vi beccate un ringraziamento fiume o a nome di battesimo, seguendo la scaletta di l'estrazione di PayPal. Partiamo da Denis, Paolo, Antonio, Gianpietro, Filippo, Gianpietro, Francesco, Salvatore, Lorenzo, Luca, Patrizia, Paolo, Silvia, Davide, Michele, Andrea, Michael, penso di conoscerlo, poi Rino, Marco, Andrea, Matteo, Ornella, che credo però sia un'altra persona, Ornella è semplicemente il nome di chi ha fatto il pagamento, vediamo un po' se lo recupero al volo, no, lo troverò in un'altra occasione, cerchiamo di ricordarci per la prossima settimana. Roberto, Gianmarco, Gianpietro e Deborah. Ogni tanto qualcuno fa il pagamento utilizzando l'account PayPal di un genitore o di un amico o di un figlio e diventa poi difficile ringraziarvi col nome corretto. Nel database vi inseriamo con il nome corretto e quindi riceverete la tessera intestata. Beh, non ci sarà più il nome quest'anno, ma con l'indirizzo della persona che è titolare della sottoscrizione.
Ci sarà il codice fiscale.
È difficile ringraziarvi in questo momento usando PayPal. Non ho mai pensato che non è così affidabile questa estrazione. Direi che non abbiamo fan mail, se non tante persone che ci hanno ringraziato e hanno chiesto informazioni su come rinnovare. E via, le abbiamo fornite. isa.it/associarsi, se non sbaglio. E direi che tutto, ne è vero? Possiamo partire con le rubriche? Abbiamo la canzone in diretta di Nonno Apollo, cantata da Veronica Raimondini, che fa segno di no con la testa e con le mani e si nasconde dietro il microfono. Di conseguenza andrò con la sigla normale.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Di solito inquadro Paolo durante la sigla e c'è uno stress dovuto alla una dissonanza cognitiva. In questo momento ho inquadrato Veronica.
Sono amici bene, che ci ascoltate in differita, questo episodio delle storie di Nonno Apollo ringraziando finalmente di persona Veronica che ha cantato la sigla della mia rubrica. I programmi di esplorazione umana dello spazio della NASA degli anni 60 portano dei nomi di divinità mitologiche della mitologia classica greca e romana. Iniziò il primo di questi programmi, chiamato Mercury, i cui voli con equipaggio si svolsero tra il 1961 e il 1963, un'epoca pionieristica non solo per gli Stati Uniti ma anche per l'Unione Sovietica, che aveva avuto il primato di raggiungere lo spazio con degli uomini, perché in questo primo programma in pratica si cercò semplicemente di portare degli uomini fuori dall'atmosfera, quindi di portare degli emissari in un certo senso dell'umanità verso lo spazio. In effetti il primo programma della NASA, Mercury, prese il nome da quello che nella mitologia romana era Mercurio, cioè il messaggero degli dei. Nel programma successivo ci si pose degli obiettivi più ambiziosi dal punto di vista scientifico e tecnologico, per esempio si cercò di fare pratica con le manovre di rendezvous che sarebbero servite per l'esplorazione della Luna nel successivo programma Apollo, di provare a fare uscire gli astronauti dal veicolo spaziale nelle attività extraveicolari e poi nel portare la resistenza, di portare ai limiti la resistenza dei veicoli e degli uomini per le missioni di quella che sarebbe stata la lunga durata di un paio di settimane di una missione verso la Luna. Per questo secondo programma con equipaggio si sviluppò una versione modificata della capsula Mercury, con una forma simile ma con dimensioni maggiori, in modo da avere due membri dell'equipaggio. E la presenza di due membri dell'equipaggio, quindi di una coppia di astronauti, fu anche una delle ispirazioni per il nome di questo nuovo programma, che nella fase iniziale venne iniziarono i lavori a questo successivo programma nel 1961, veniva chiamato semplicemente Mercury Mark II, cioè la versione modificata della capsula Mercury a cui si stava lavorando. Venne annunciato ufficialmente questo programma quasi esattamente 46 anni fa, cioè il 3 gennaio del 1962, da qui ho lo spunto di parlarne perché quattro giorni fa, stiamo registrando il 7 di gennaio, è caduto il 46esimo e il 44esimo anniversario. Venne annunciato ufficialmente questo nome del nuovo programma Gemini, un programma che appunto la cui origine mitologica era legata ai gemelli della mitologia romana, quindi Castore e Polluce, e riprendeva il fatto che, come anticipavo, questa capsula aveva una coppia di astronauti come equipaggio. Ma era particolarmente appropriato questo nome anche dal punto di vista simbolico, perché sempre nella mitologia classica, Castore e Polluce, i gemelli, erano anche in un certo senso i protettori dei viaggiatori e degli esploratori, e in effetti il programma Gemini anticipò il più importante, il più grande programma di esplorazione umana della storia dell'astronautica e forse della storia dell'umanità, che è stato il successivo programma Apollo, che ha chiuso questo decennio degli anni 60. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, e questo ci dà il là per la seconda rubrica della settimana, che potrebbe essere o potrebbe non essere l'inizio di una lunga sequenza di rubriche, ma è già una rubrica ricorrente su astronautinews.it, ovvero gli spin-off. Che cos'è uno spin-off? Non c'è neanche una sigla, è un disastro, bisogna trovargli una sigla.
Dai, la faccio la sigla, prometto, manca di questo. Lo spin-off, sì, volevo come prima puntata presentare quella che nel 2015 è stata una nuova rubrica e che pian pianino andrà a solidificarsi. Lo spin-off è il frutto dell'incontro tra il settore spaziale e quello privato, quello non spaziale, perché durante la progettazione delle missioni o durante lo studio di nuove tecnologie possono uscire degli accorgimenti che magari, se trasformati a dovere, possono andar bene per l'uso quotidiano, la vita di tutti i giorni o specifiche aree del settore industriale. E la maggior parte delle agenzie spaziali, non tutte, hanno un ufficio di trasferimento della tecnologia che si occupa di questo e di valutare appunto quali potrebbero essere le tecnologie e le tecniche più adatte da portare all'esterno. Quello di NASA, noi parliamo degli spin-off di NASA perché quello di NASA è il più longevo, è nato nel 1962, anche questo, quindi 4 anni dopo la costituzione di NASA stessa. E essendo il più vecchio di tutti, ha accumulato un numero di pubblicazioni di spin-off superiore a quello di tutte le altre agenzie spaziali. Però all'inizio era una cosa interna, cioè a metà degli anni 60 queste pubblicazioni erano presentate dentro un giornale, si chiama ancora Tech Briefs, che è un giornale prettamente tecnico e destinato alla comunità scientifica. Quest'idea ha avuto un grande successo e hanno iniziato le aziende hanno iniziato a bussare alle porte di NASA per chiedere di poter usufruire di queste tecnologie e non solo, ma anche usufruire della strumentazione o dei laboratori di NASA per poter creare delle soluzioni che al momento sul mercato non c'erano o c'erano ma non erano sviluppate ad hoc per l'uso di cui avevano bisogno queste aziende. Dopodiché NASA ha pensato che fosse una buona cosa staccarsi da questo giornale prettamente scientifico, creare dei fascicoletti a parte e presentarli nei congressi in cui veniva deciso il budget. Quando hanno visto che questa cosa ha avuto successo, anche lì, hanno pensato di proporli al di fuori dell'ambito prettamente spaziale. Quindi hanno stampato questi libretti in maniera più accattivante, più colorata, hanno scremato le parti tecniche e li hanno distribuiti ai mass media, ai professori, alle università, in maniera da far capire che il settore spaziale non era così di nicchia, ma che poteva portare all'esterno anche della tecnologia utile appunto anche nella vita di tutti i giorni. Quindi dal 73 ad oggi ogni anno NASA pubblica questi spin-off, questi libretti, in cui ci sono una quarantina di tecnologie nuove all'anno e li mette a disposizione di tutti, in maniera da giustificare i finanziamenti, da rafforzare l'interesse del pubblico nel settore spaziale e insomma darci una visione alternativa dello spazio anche.
È bello perché questi spin-off a volte mostrano delle cose che non sono per nulla legate tra di loro e a volte sembra anche difficile dire ok, era necessario andare nello spazio per sviluppare questa specifica tecnologia? No, probabilmente no, ma la ricerca fatta per ottenere un certo risultato legato all'esplorazione spaziale ha avuto una ricaduta del tutto inattesa e quindi... Sì, per quanto non sembra così semplice giustificare, come dicevi tu, le spese e a volte la totale differenza di ambiti di applicazione delle tecnologie che escono potrebbe sembrare che sia anche più difficile comunicare, no? Perché devi andare nello spazio per fare una cosa che avresti potuto fare senza andare nello spazio?
Esatto, ma poi toccano ambienti completamente diversi, cioè dai trasporti alla medicina, all'alimentazione, un sacco di campi.
Alle creme di bellezza.
Alle creme di bellezza che fra un po' arriva, fra un po' arriva, una decina di giorni arriva. Quindi insomma,
vogliamo l'applicazione in diretta.
Anche spiegarli a livello tecnico, andare nel dettaglio, è parecchio difficile perché bisognerebbe essere conoscitori di tutto lo scibile umano. Quindi invito i nostri ascoltatori, se lavorano nel settore o se ne sanno di qualche ambito particolare, se vedono qualche errore o se qualcosa suona strano, di scriverci, che poi andiamo magari a verificare.
Non so, in televisione adesso c'è il materasso fatto con la tecnologia per assorbire gli urti durante i decolli dello shuttle. Provatelo e diteci se funziona, se è vero.
Caso mai vi capitasse di rientrare dall'orbita con il vostro letto, il materasso magari è ablativo. Bene, comunque... per esempi concreti di questo ambito, di questo argomento, spin-off astronautinews.it/category/spin-off-a-day. Andate su astronautinews, cliccate su speciali e spin-off a day. Molto più semplice, e ci sono diversi esempi. Grazie, vero? E cercheremo poi di... vediamo se farla diventare una rubrica che semplicemente ne pesca alcuni da Astronaut News, o se magari no. Vediamo come andrà, vediamo come cosa porterà questo 2016 anche dal punto di vista della scaletta di Astronauticast. Quello che avevamo fatto all'inizio di Astronauticast, che ogni tanto riprendiamo con fare gogliardico perché faceva ridere parlare di Distant Flyby, era l'almanacco dello spazio, che cosa succede e che cosa è successo negli anni nello spazio e nell'ambito spaziale. E Paolo attivissimo ha trasformato questo tipo di
Prima di parlare di questa nuova iniziativa di Paolo attivissimo, vorrei precisare che nonno Apollo ha dato i numeri in questo episodio della rubrica, perché il programma Gemini è stato presentato non 44 o 46 anni fa, come nonno Apollo ha detto, con un viaggio spazio-temporale nel posto sbagliato, ma 54, se ho fatto bene i conti. Comunque, tornando a questa nuova iniziativa di Paolo attivissimo, si chiama L'Almanacco dello Spazio, è un ebook scaricabile gratuitamente, disponibile in formato EPUB, ed è una raccolta in cui per ogni giorno dell'anno è riportato un episodio della storia dell'esplorazione dello spazio particolarmente significativo. L'obiettivo finale di questo progetto è quello di avere una storia raccontata in dettaglio, ben documentata, come è d'abitudine per gli articoli o comunque per le attività di Paolo attivissimo, ma per il momento la maggior parte delle date dell'anno in questo libro hanno soltanto una breve descrizione dell'evento a cui si riferiscono, che naturalmente amplierà nelle versioni successive. Vi consiglio di dare un'occhiata, di scaricare questo ebook, non solo per l'interesse e l'originalità dell'iniziativa e per le storie che racconta, ma anche per due ragioni così di contenuti e di presentazioni. Innanzitutto, non è limitato soltanto alla storia dell'esplorazione spaziale, ma include anche alcuni eventi della storia dell'astronomia. Per esempio, inizia il 1 gennaio con la scoperta di Cerere, che sono particolarmente importanti poi per l'esplorazione dello spazio. E anche contiene una serie di illustrazioni di queste storie, di questi eventi, con foto relativamente rare o in generale poco conosciute per chi non è proprio un grande appassionato di spazio. Quindi Paolo attivissimo fa anche questo lavoro di raccolta, di selezione di questo materiale. Di alcuni giorni dell'anno in questa bozza iniziale mancano ancora le storie, ma ripeto, è un lavoro che sta proseguendo e che aggiornerà con le prossime versioni.
Infatti non ci sono ricorrenze per il 7 di gennaio. Vedremo se la settimana prossima, con la prossima puntata della Astronauticast, ci sarà qualcosa da pescare. Da,
la ricorrenza che è andata in onda la prima puntata di Astronauticast con questa formazione inedita e nuova.
Giusto, lo segnaleremo a Paolo attivissimo per la prossima edizione del podcast, del libro. Bene, bene. Detto questo era il link della settimana, direi, no? Non ci sono altri link di cui parlare?
Non abbiamo già parlato abbastanza, cosa dici, Mike?
Ma no, non siamo neanche alle due ore, voglio dire, le puntate di rientro, sì, effettivamente sono normalmente sotto le due ore, ci siamo estesi, 40 minuti, no,
guarda,
di intervista.
A parte tutto, semplicemente vi basta andare sulle note dell'episodio e cliccare gli articoli, tutto quello che abbiamo raccontato, avete un sacco di materiale da guardare e visionare, soprattutto... Per dire, il rientro del primo astronauta di SpaceX è una cosa che dovete assolutamente vedere, quindi non lo mettiamo come link della settimana, ma è sottinteso.
Che cosa, scusa? L'ultima cosa che hai detto?
Sei sparito per un attimo. Non si è sentito.
Il rientro del primo astronauta di SpaceX, dicevo, il video di questo evento, cioè non lo mettiamo come link della settimana, ma è una cosa che in automatico dovete cliccare e andare a vedere.
Sì, l'ho mostrato anche durante la discussione della notizia, è spettacolare, ma non soltanto quello ufficiale mostrato in diretta da SpaceX, ci sono un sacco di altri punti di vista su forumastronautico.it. Nella discussione ci sono diversi link a YouTube, ci sono video da droni, video da camere poste intorno alla piazzola di atterraggio, è spettacolare, al di là di tutte le discussioni sulla economicità o meno della cosa, è spettacolare ed è un dato di fatto, quindi godiamocelo almeno dal punto di vista spettacolare. Detto questo, l'appuntamento va alla settimana prossima, 14 di gennaio 2016, se siete d'accordo. Avremo un giro di saluti lunghissimo, quindi metterò una sigla ad accompagnare i saluti.
Grazie Mai.
Perché due volte, perché non due volte questa sera? Allora andiamo in ordine come prima, salutando per prima Veronica Raimondini da Verona.
Ciao a tutti da Verona, da Veronica.
Da Modena invece ci saluta Riccardo
Rossi.
C'è stato questo. Mi mancava la voce.
Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e come vi ho detto all'inizio puntata che non si è sentito, vi vogliamo belli carichi per il 2016.
Da Milano vi saluta ciao, Paolo Moroso, non Apollo. Fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare Milano, alle nostre Paolo, discussioni Paolo. Su forumastronautico.it.
Da Darmstadt il presidente Marco Zambianchi.
Un arrivederci al prossimo episodio, è stato veramente bello poter parlare con tutti voi ed accogliere Veronica nei nostri numeri e un arrivederci al prossimo episodio.
Da Carmagnola, Luigi Morielli.
Come diceva Mike da Ovesticino, vi saluta Luigi Morielli.
Vanno rispolverate un po' queste catchphrases.
Il sempiterno Luigi Morielli.
Il sempiterno Luigi Morielli, esatto. Essendo tornato, sempiterno era quantomeno adeguato per questa puntata. Avrei dovuto rispoderarlo, grazie di avermelo ricordato. Tornerò alla prossima puntata se Luigi ci farà compagnia. La prossima puntata, come dicevo, è per il 14 di gennaio. Fino ad allora ci trovate su forumastronautico.it, ma soprattutto ad Astra.
Non la so.